Per il secondo appuntamento con le interviste di Allora Parto sono in compagnia di Anna Rubert. Lei è un ingegnere idraulico ambientale e lavora come project manager nella cooperazione internazionale. Ha iniziato in Etiopia con la comunità Volontari per il Mondo, poi ha lavorato con la cooperazione tedesca e con il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Questi lavori l'hanno portata a vivere in tanti paesi diversi, di cui parleremo a breve. Grazie mille Anna per essere qui con me.
Noi ci siamo conosciute in Etiopia, dove tu eri responsabile all'inizio dei progetti acqua e poi eri referente paese per il CVM. Adesso di che cosa ti occupi e dove sei stata negli ultimi anni?
Beh, al momento, beh, intanto ciao Camilla, ciao a tutti. Al momento sono in pausa, mi sono presa un lussuosissimo anno per ricaricarmi un po' e quindi sto facendo un master a Londra. E come hai detto, ho lavorato negli ultimi 5 anni per il Comitato Internazionale della Croce Rossa. E andando un po' a ritroso, quindi ho fatto gli ultimi paesi che ho fatto, Siria, Iraq, Nord Corea, Siria ancora. E poi prima, come hai detto tu, ho lavorato per la cooperazione tedesca invece in un progetto che riguardava tutta la regione sudafricana, quindi tutta la Botswana, Namibia, Sudafrica, Lesotho, principalmente.
Hai girato tantissimi paesi in realtà e molti erano paesi con forti crisi, cioè penso solo alla Siria o all'Iraq, ma non solo. Quanto è importante conoscere questi paesi prima di andare e tu che cosa fai per prepararti prima di andare?
In realtà spesso purtroppo prima di andare, cioè, si passa da un lavoro all'altro, quindi non si ha tanto tempo di prepararsi in modo concreto. Nel mio caso però mi sono sempre appoggiata alla Croce Rossa, nel senso che aver scelto di lavorare con un'organizzazione con lunga esperienza e soprattutto in questi contesti ti dà la certezza di lavorare con uno staff che ha una certa esperienza accumulata nel territorio, con uno staff locale che è in grado di gestire situazioni. Quindi abbiamo un set. Una strada, diciamo, prima di partire ci sono dei briefing, ci sono dei documenti da leggere sulla situazione, su cosa ti è richiesto fare, quale sarà il tuo ruolo, un po' lo staff, il contesto generale. E poi di solito quando si arriva sul campo c'è un periodo di introduzione di nuovo di un handover possibilmente, quindi un passaggio di consegne con chi ti ha preceduto e tutto un lavoro con lo staff che è già lì per aiutarti ad entrare nel contesto e darti gli ultimi aggiornamenti dal campo.
In base alla tua esperienza, che ovviamente è personale, ca immagino cambi da paese a paese e ovviamente da persona a persona, però quanto tempo ci vuole prima di entrare all'interno di una realtà, capirne meglio i meccanismi e, tra virgolette, sentirsi parte? Cioè, io ho visto la mia esperienza in Etiopia, ci ho messo tantissimo, nel senso, forse il momento in cui ero più inserita era il momento in cui stavo ripartendo.
Secondo me, meno di 6 mesi. No, probabilmente io sono un po' lenta, ma per me i primi 6 mesi sono veramente i mesi in cui prima di tutto entri a contatto con un nuovo team, quindi hai dei nuovi colleghi a cui devi adattarti e devi imparare a conoscere. Hai tutta una storia del contesto dove lavori e cosa è già stato fatto e quali sono gli obiettivi da raggiungere. Quindi secondo me ci vuole, io dico sempre. Sì, come hai detto, insomma, 6 mesi inizio a sentirmi un po' più a mio agio sui lavori. Chiaro, A volte non, magari alcune missioni durano poco e allora ci saranno dei meccanismi in cui si cerca di fare la learning curve un po' più veloce, però sì, ci vuole tempo, a volte un anno, ci vuole tempo.
Sì, mi ci ritrovo molto perché, ti ripeto, io in Etiopia, nel momento, dopo 8 mesi, quando stavamo per ripartire, era forse il momento in cui veramente stavo entrando meglio, non mi stupivo più di alcuni meccanismi, di alcune abitudini, insomma, ero entrata in una confidenza con tanti ragazzi dello staff di Debre Marcos, che all'inizio, insomma, pochi mesi prima non c'era quella confidenza. Quale dei paesi in cui sei stata ti ha colpito di più? Io già lo so perché me l'hai anticipato, però adesso è il momento in cui ce lo racconti un po' meglio.
Beh, allora diciamo che mi è rimasto più sul cuore è sicuramente la Siria. Tutti i paesi che ho visitato a loro modo mi hanno colpito tantissimo, quindi è veramente difficile scegliere anche a seconda di che criteria. Però diciamo che forse dopo la Siria è stato anche il primo paese in conflitto dove ho lavorato. E penso che ho iniziato lì a giugno 2000, o settembre 2014. E quindi sì, il conflitto era ancora attivo. Per me è stato veramente un po' uno shock perché mentre venivo da un'esperienza in paesi africani e mentre manca secondo me a volte, cioè quello che ho sentito in Siria è questo identificarmi con i siriani perché sono molto vicini a noi, contrari ai miei colleghi che avevano figli all'università, che hanno lavorato all'estero, rientrano, avevano tutta una progettualità che abbiamo anche noi in Italia, in Europa, e poi inizia il conflitto e tutto questo viene stravolto, secondo me. E questo nei posti in cui praticamente il conflitto non toccava, nel senso che il conflitto si è spostato a macchie nel paese, quindi ci sono delle zone in cui che sono state abbastanza risparmiate. E nonostante ciò, vedere la gente completamente, come dire, smarrita perché le cose si fermano, si hanno i familiari in altri luoghi colpiti. Poi se si entra poi in contatto con gente invece che ha vissuto, che è un rifugiato interno, quindi che ha dovuto fuggire, fare i bagagli, lasciare tutto, è tremendo. La povertà che abbiamo visto in Etiopia è tremenda e peggiore dei rifugiati siriani, ma la disperazione che i rifugiati siriani hanno è una cosa incredibile. Perché passare da avere una vita, insomma, dalle aspettative a non avere niente, e non poter programmare niente, perdere tutto, quello è stato veramente un forte shock per me. Anche confrontare le due povertà e dire, in realtà quello che si dice noi in Africa, spesso la gente comunque riesce, nonostante non ha niente, ad andare avanti, a costruire, cioè vengono fuori talmente tante risorse. Questo è uguale anche in conflitto, questo succede, solo che il carico emotivo è veramente tremendo, secondo me.
E tu di che cosa ti occupavi esattamente in Siria?
Beh, io Sono di progetti acqua, insomma, rimango un ingegnere idraulico di formazione, quindi lavoravo con un team di ingegneri locali e avevamo due filoni principalmente: cercare di mantenere le strutture, gli acquedotti soprattutto, quindi il trattamento e la distribuzione dell'acqua attivi, perché stiamo parlando di zone rurali, urbane, scusa, di città con milioni di abitanti che insomma senza acqua rischiano veramente forti epidemie di colera o altri tipi di problemi. E invece la gestione di questi rifugiati in Siria, in molte parti, soprattutto quelle governative, i rifugiati sono stati ospitati in scuole, quindi convertire scuole per riuscire a dare ospitalità, attivare i nuovi panifici statali per fornire mense, tutto quello che insomma aiuta e supporta la situazione degli sfollati interni. Ecco.
Beh, certo, anche perché l'acqua comunque è un bene primario, tanto più appunto, come dicevi tu, in quelle situazioni, quando c'è poi il rischio di colera, dove già l'igiene, perché magari appunto ci sono situazioni che non sono quelle normali. Immagino che vedere le persone scioccate dal passaggio a una vita normale, a una situazione di guerra sia stato veramente molto forte, comunque. Capisco perché dici che è stato uno shock, insomma, grande. E il paese invece, che o forse magari in un certo senso è esso stesso la Siria, che ti ha lasciato delle impressioni più negative, in cui hai fatto più difficoltà magari anche ad identificarti o a lavorare?
Allora, quello dove ho fatto più difficoltà a lavorare, perché impressioni negative no, nel senso che ogni paese ha il suo bagaglio e non penso che siamo in grado di avere un'opinione veramente negativa di un posto, però sicuramente ho fatto fatica in Iraq, perché secondo me perché l'Iraq è uno stato in cui la guerra è attiva da adesso praticamente 40 anni e la gente ha perso ogni, secondo me, speranza che le cose migliorino. E quindi la progettualità anche lì è molto difficile perché si vive un po' alla giornata, non alla giornata come di nuovo, non so come dire, non è la giornata che hai in Africa, nel senso che uno non sa veramente come arrivare alla sera, ma nessuno immagina di poter risolvere le questioni perché pensa che i problemi politici rimangano e non. E si è solo in momenti di pace, poi tornerà la guerra, e poi la pace, la guerra, insomma, è solo una fluttuazione tra momenti di tensione, di crisi e violenza più forte e meno forte. Quindi per me è molto difficile lavorare, soprattutto perché comunque si cerca di, anche se il lavoro della Croce Rossa è un cercare di mantenere il sistema operativo fin quando le cose non migliorano. Quindi è un lavoro, il lavoro umanitario è diverso da un lavoro in sviluppo in cui si cerca di guardare ai 20 anni, una progettualità veramente a lungo termine. Comunque, sì, per me è molto difficile lavorare con uno staff che non è il primo a non credere che le cose possano cambiare. E anche se cercano, e anche se insomma qualcosa fanno, ma in fondo questa sensazione, questa frustrazione ovunque, e probabilmente anche l'abitudine che hanno fatto a vedere la violenza, è una cosa che corrode. È un sentimento, secondo me, molto, cioè un una cosa che mina le basi, la possibilità di riprendersi, perché se non c'è mutual trust, non c'è la gente non si fida degli altri, insomma, e nessuno si fida dell'altro, quindi...
È una cosa che leggevo anche in un libro che parlava di Iraq, adesso non mi ricordo il titolo, che diceva proprio questo, di quanto ormai questa situazione fosse parte proprio delle persone, quindi la difficoltà proprio ad avere anche fiducia o a costruire. Che quindi però dalla tua esperienza è una cosa che non c'è in Siria, perché comunque in Siria sì c'è la disperazione, però ancora c'è forse speranza.
Secondo me, allora, io ho lasciato la Siria, beh, l'ho vista velocemente la scorsa estate, quindi le cose cambiano, ho fatto 2 mesi anche la scorsa estate e prima l'avevo lasciata nel 2016. Per me la Siria... No, la Siria non ha sviluppato questo, secondo me, perché comunque, o dal mio punto di vista, la vita normale, se possiamo metterla così, è riniziata, cioè le cose pian piano riprendono e molte delle zone di conflitto sono state... Sì, si può dire riappacificate, anche se senza entrare nella maniera in cui le cose sono state fatte, eccetera. Ma
Sì.
per molti siriani, non per tutti, ma per molti siriani, pian piano le cose ricominciano con mille difficoltà, con zone invece che sono ancora la zona di ancora in forte conflitto, però la durata probabilmente del conflitto, non c'è stata questa ciclicità chiaramente che c'è in Iraq, oltre al fatto che l'Iraq ha visto una guerra civile, una violenza incredibile che ha diviso la popolazione per appartenenza religiosa, quando in realtà questa è stata, sì, insomma, non è probabilmente veramente una divisione esistente, no? Quindi sì, per la Siria no, e spero che non arrivi insomma, purtroppo il conflitto non è ancora finito e la storia non è ancora stata scritta, ma spero veramente che non arrivino a soffrire quello che ha sofferto l'Iraq e questa continua, sì, guerra e questi cicli di violenza che ripartono.
Tu hai visto diversi paesi e c'è qualcuno di questi paesi di cui secondo te in Italia la maggior parte della gente ha un'immagine, poi andando lì l'immagine è completamente diversa? O cioè la realtà dei fatti, magari per dirti, io l'ho visto per l'Etiopia, perché ovviamente arrivando sul posto io ho scoperto un paese, poi ho avuto la fortuna anche di girarlo molto. Tu sicuramente più di me, però nel senso comunque ho visto che in realtà c'erano delle bellezze, delle ricchezze anche culturali che la maggior parte della gente tuttora quando parlo dell'Etiopia mi dice, ah veramente in Etiopia c'è questo? Quindi da diversi punti di vista, se magari può essere culturale come può essere sociale, se c'è un paese o più paesi che tu vivendoli hai visto, hai capito, sì, in Italia abbiamo un'immagine completamente distorta.
Ma in parte, allora, intanto l'immagine distorta è, c'è gente che sa esattamente come il paese sia, perché lo ha visitato, perché a volte rimango colpita perché quando torno mi dicono, ah sì, perché tu sai le cose, non le bugie che ci dicono. Ecco, guarda che non ti dicono nessuna bugia. Per carità, ci saranno anche fake news, però spesso è che la gente non si prende la briga di leggere.
Sì,
È
sì, sì.
difficile,
Sì.
È difficile leggere di un paese, i dettagli di un paese, eccetera, che è lontano, che non è parte della nostra, del nostro immaginario. Però ecco, la gente tende a formarsi un'immagine, non sempre capisco da dove, e poi mettermela come se siano stati intortati da qualcosa. In realtà no, nel senso. Comunque, per me ogni paese è un po' così, nel senso che per chi lo vede da lontano e non ha anche la fortuna di poterci vivere per un po' e lavorarci, ci sono tanti elementi che vengono messi in secondo piano e soprattutto ci si immagina di essere così diversi e in realtà secondo me l'umanità è uguale dappertutto e quindi quando uno si passa un po' più di tempo ritrova queste cose. La Siria è sicuramente più nota a molte persone, insomma, magari hanno il concetto del conflitto o come si è voluto e quali sono, ecco, magari questo immaginario di un conflitto nato immediatamente da grandi poteri che manovrano non rispecchia l'inizio del conflitto o l'Iraq penso che sia una scatola nera per chiunque vedesse solo il conflitto e forse i dollari del conto. E la Nord Corea penso che nessuno sappia cosa c'è dentro, ma anche quando ci passi un po' di tempo fai fatica a capire. Perché lì forse è un'altra delle cose che mi ha lasciato un po' così, è che siccome loro cercano di proteggersi da tutto quello che è il mondo esterno, non ti permettono neanche di conoscerli, di entrare a contatto con loro. Costruiscono un muro intorno a te, ti affidano a quando si lavora in Nord Corea si ha sempre due persone associate, un tecnico della tua stessa competenza, diciamo, ramo, quindi nel mio caso è un ingegnere che però non parla inglese e qualcuno che deve funzionare da traduttore. Questo perché comunque non si può rimanere uno a uno e quindi aumentare questo numero di persone che insomma, non permettere la costruzione di una relazione uno a uno diminuisce ancora di più la possibilità che informazioni vengano passate o che ci sia un momento di, non so, che l'espatriato probabilmente non tenti di corrompere o con la propria ideologia capitalista il bravo nordcoreano. Quindi sì, però anche lì purtroppo, così facendo, neanche noi abbiamo un'idea veramente delle cose come funzionano, perché loro non vogliono dire niente, 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 niente. È molto difficile lavorarci quando, insomma, non si può costruire una relazione in cui tu mi dici veramente di cosa c'è bisogno, ne parliamo insieme, vediamo qual è il modo di risolverlo, eccetera. Io posso portare quello che posso portare, ma il grande lavoro viene sempre fatto dallo staff locale, cioè lo staff locale che conosce veramente la situazione, sa come muovere, ma se non lo condivide con te, è impossibile che tu sia in grado di fare qualsiasi lavoro, insomma. E loro hanno una linea precisa e non si schiodano da quella, non ti diranno mai veramente le cose.
Immagino che sia veramente, veramente difficile, cioè, comunque è proprio uno stato perenne di diffidenza nei tuoi confronti, cioè, dei tuoi, insomma, nei confronti di
Di
chi
chiunque.
non è nordcoreano.
Sì. Sì, è duro perché loro immaginano sempre che noi abbiamo un secondo fine o E poi loro hanno un'ideologia molto forte che prevede la loro autosufficienza e la loro capacità di, insomma, e quindi è un po' uno smacco avere qualcuno, cioè, alla fine noi facciamo un lavoro di supporto, di aiuto, e quindi
Dover
questo
ammettere che c'è bisogno è un po'
in
non è
primis
facile.
dover ammettere che ci sono delle falle nel sistema e che non tutto è riconducibile al capitalismo imperialista che sta cercando di tirarli giù, sì, non è facile.
Invece il Sudafrica.
Allora, tutta la regione sudafricana è molto bella. Diciamo che io ho lavorato un po'. Tu mi hai incontrato appunto che ho lavorato una ONG piccolina e poi ho detto, ma vediamo, siccome hai notato anche tu che per quanto potessimo fare la differenza per qualcuno, in realtà purtroppo è molto difficile fare la differenza per un paese e le differenze che possiamo fare sono molto... Possono diventare molto volatili se c'è qualcuno che non supporta quel cambiamento, no? Allora, l'idea è di passare a una cooperazione nazionale e di lavorare a livello di strategie, di politiche di gestione, insomma, lavorare nella gerarchia, diciamo, a più alto livello, in modo da portare avere il supporto istituzionale, che è alla fine il supporto che mantiene a lungo termine il lavoro che fai. Ho fatto il lavoro che facevo è un lavoro per creare un piano di gestione di un fiume che è condiviso tra soprattutto, diciamo, Lesotho e Sudafrica, ma anche Namibia e Botswana. E chiaramente Lesotho è un piccolo paese che si trova al centro del Sudafrica, un po' come un mega San Marino, di 2 milioni di abitanti, una zona montagnosa piena di acqua, la sorgente praticamente di questo fiume, che poi attraversa buona parte del Sudafrica e sfocia tra la Namibia e il Sudafrica. E chiaramente il Sudafrica è una nazione industrializzata con un sistema molto complesso di gestione, eccetera, e quindi il rapporto tra uno stato come Lesotho, che invece è uno degli stati più poveri al mondo, che insomma deve mettersi d'accordo col suo vicino perché insomma ne è circondato, è una questione di relazioni, però lì sì, di potere, è molto interessante questo lavoro. Diciamo che la cosa che sono rimasta sempre più un po' colpita è che in queste zone si sente ancora di più Ecco, io forse non ho mai lavorato in paesi prima di allora, ma anche dopo in paesi colonizzati veramente. E quindi le etichette, la nazionalità, il colore della pelle vengono sempre comunque valutate prima. Non sempre danno fonte di vero, non sempre sono fonte di vero razzismo, ma ecco, il fatto che tu immediatamente assumi delle etichette è una cosa che quindi puoi essere chiamata, tra virgolette, a questo schema che ti impongono. Per me è una cosa un po' sì, anche lì difficile perché comunque mette una distanza. E quando questo diventa una buona scusa per dire noi e loro, è finita. Ogni tensione in ufficio, qualsiasi cosa, quando i bianchi e le persone di colore o altre nazionalità. Non, secondo me, ecco, rende di nuovo il lavoro molto più difficile. È molto più facile trasformare qualsiasi minimo conflitto da un conflitto in realtà magari amministrativo, semplicemente un'amministrazione che non vuole che fai queste cose. Una... I bianchi vogliono fare questo e la gente di colore vuole fare quello.
E questo in tutta, diciamo, in tutta la zona, non solo proprio.
Secondo me è un po' una... con le dovute differenze, però un po' questa Southern Africa sta ancora, ecco, pagando lo scotto, ancora digerendo queste cose, insomma, anche per Sudafrica l'apartheid è finito adesso 16, aspetta che faccio i conti male, 26 anni fa. Però insomma è la nuova, nuovissima generazione anche all'interno degli uffici tecnici, ecco, lo staff più anziano, lo staff che ha più esperienza alla fine, è tutto staff che ha lavorato insomma, durante l'apartheid per quanto riguarda Sudafrica, ma comunque... Simili sistemi, sì, in Namibia o comunque un'eredità, ecco. Il Botswana no, ma insomma, poi alla fine. Però sono dei paesi bellissimi, cioè, dall'altra parte sono dei paesi in cui si può viaggiare benissimo, sono... io devo dire, non ho neanche... Tutti parlano di Johannesburg come una città pericolosissima, eccetera. Io ho adorato Johannesburg. Io vivevo a Gaborone, la capitale del Botswana, però è un paesotto più che... Quindi ogni tanto il weekend a Johannesburg, macchine via, 400 km come niente. In Italia mi verrebbe male fare 800 in un giorno, andare e tornare. Lì musica e via perché cioè, non c'è niente, sì, si riesce, le strade sono molto meno trafficate, quindi insomma si riesce. È un posto molto bello, è un posto però molto, sì, ci sono ancora Botswana e Sudafrica, secondo me ha ancora tanta strada, insomma, per riuscire a cambiare profondamente i meccanismi, a trovare. Però, per esempio, Johannesburg è una città molto attiva e quindi c'è un gruppo di giovani, sì, le nuove generazioni hanno tutta la voglia di andare oltre quello che è stato l'apartheid e queste divisioni. Quindi c'è molta energia, molta positività, nonostante tutto. Però c'è ancora tanta povertà, tante difficoltà, insomma, non...
Tu prima dicevi della difficoltà, quindi anche essendo, diciamo, la differenza tra bianchi e, diciamo, non bianchi, mettiamolo così, nell'ambito, diciamo, lavorativo. E fuori dall'ambito lavorativo, cioè la difficoltà per te, in quanto bianca a questo punto, di inserirti anche al di fuori dell'ambiente lavorativo, c'era? Oppure lì, appunto, magari forse anche per età, eri più vicino alle generazioni, diciamo, post-apartheid.
No, secondo me, sì, appunto, per quanto riguarda la vita sociale, questo è quello che a quel punto fa la differenza, è il ceto, cioè la possibilità economica alla fine che divide un po' le persone. Però in realtà, per quanto riguarda il Sudafrica, il Botswana, quindi siccome non... Sì, non sono paesi in sé, non sono paesi poveri, nonostante abbiano diverse sacche di povertà, diverse difficoltà interne. Quindi no, vabbè, forse per quello che ho un grande senso di positività nel rispetto alle cose che cambiano, perché in tal senso fuori dal lavoro... Invece c'è molta più mescolanza, c'è molto meno questo etichettamento. È chiaro che ci sono anche tradizioni diverse che magari sì, emergono e possono spingerti a trovarti meglio con alcune persone piuttosto che con altre, però insomma non necessariamente sempre a seconda del colore della pelle.
Il paese dove vorresti assolutamente tornare, immagino, quindi sia Sudafrica, o meglio,
No,
Johannesburg.
la
La Sì, vabbè.
Siria continua. Beh, il Sudafrica sì, ma in viaggio, insomma, ci
Beh, sì.
tornerai a fare le vacanze.
Senti,
Volentieri.
pensando a chi vorrebbe fare un percorso come il tuo, quale suggerimento daresti? Scusa, mi sono intrecciata. Quindi lavorare, insomma, non dico solo come ingegnere, ma proprio lavorare comunque nella cooperazione, magari un percorso, simile nella Croce Rossa, se ci sono dei suggerimenti, qualche dritta.
Ma secondo me è importante capire che professionalità è richiesta. Ci sono tanti ambiti, appunto l'ambito sanitario, l'ambito ingegneristico, ci sono economico, sociale, eccetera, però è importante avere una professionalità specifica perché si va a lavorare con gente che ha esperienza, insomma, e con condizioni sì, complesse. Io ho avuto la fortuna di iniziare con una ONG che appunto, anche se no, in sé non è un'ONG grossa, aveva comunque un certo una certa presenza, un certo numero di staff locale e un setup in Etiopia non proprio da ONG piccolissima. E quindi no, la professionalità c'è stata l'opportunità di essere affiancati, di avere un indirizzo professionale, eccetera. Il mondo delle piccole ONG è un mondo molto in crisi al momento. Non saprei quanta fortuna ci sia di partire così come sono partita io dopo l'università, ecco. Quindi io penso che comunque un po' di esperienza alle spalle prima di partire nel proprio campo sia importante. Questo, per esempio, è quello che richiedono di solito le organizzazioni come la Croce Rossa, che ad eccezione che tu non sia un multilinguista e abbia 10 lingue sul cassetto, e allora puoi essere impiegato in talmente tanti contesti che questo ti apre mille porte, diciamo che di solito insomma un po' di esperienza va accumulata. Poi bisogna anche essere consapevoli di cosa si va incontro, insomma, nel senso bisogna sapere che si sceglie una vita lontano da casa, una vita col bagaglio quasi sempre pronto, una vita che ogni volta che riparti per un nuovo paese devi partire da zero, conoscere nuove persone, un nuovo posto, un nuovo team, che è una cosa bellissima, ma anche una cosa molto dispendiosa energeticamente, insomma. Perché la continuità e l'approfondimento ce l'hai insomma con poche persone. Noi abbiamo degli amici a casa che conosciamo da 10, 15, 20 anni, mentre quando vai in giro ogni 2-3 anni, se sei fortunato, se lavori per la Croce Rossa ogni anno, devi riniziare. Quindi sì, Uno deve essere anche pronto per fare queste cose qua, però un lavoro sì, che ti dà la possibilità di conoscere tante, sì, tante cose, insomma.
Beh, sicuramente te le fa conoscere anche in maniera bene o male comunque più approfondita, perché appunto in un paese ci sei e vai a toccare nella maggior parte dei casi, i tasti dolenti del paese, cioè non vedi, per quanto tu in un paese voglia stare magari anche in un viaggio lungo 20 giorni e magari vedere solo due posti in 20 giorni, però non vai mai oltre, cioè vedi, tra virgolette, la superficie, mentre facendo un lavoro come il tuo ci sei, ci operi, sei a contatto con le cose belle e le cose brutte del paese e con la gente del posto, quindi comunque puoi conoscere veramente un paese.
Sì, immagino che soprattutto la possibilità di parlare con la gente, quello che è con un diverso gruppo di gente, insomma, non con le due o tre persone che più o meno hanno il tuo stesso modo di fare o hanno la tua stessa, una storia simile, eccetera. Quindi quello sì, è molto arricchente.
Però come si torna da questi paesi? Cioè, nel senso, io il mio ritorno all'Etiopia e non era un paese in guerra, quindi già è diverso magari dal ritorno dalla Siria o dall'Iraq, ci sono stata solo 8 mesi, diciamo che è stato un percorso. Il primo impatto è stato molto difficile, poi vabbè, tu ti ricorderai, ci stavo pensando ieri, che noi siamo rimasti bloccati all'aeroporto di Addis Abeba, cioè, non so se te lo ricordi, però erano scoppiate le rivolte in Egitto quando noi siamo partiti proprio la notte che partivamo e quindi siamo rimasti là. Tanto mi ricordo che tu ci hai portato anche panini e banane perché non c'era neanche niente da mangiare in aeroporto, quindi poi siamo passati per Dubai, che dall'Etiopia all'aeroporto di Dubai, più shock non ci poteva essere, io mi ricordo solo gioiellerie e cioè, non capivo neanche dov'ero. Però insomma, comunque il rientro non è semplice. Immagino sia ancora più complicato da un posto come la Siria, come l'Iraq o anche come la Nord Corea. Come si ritorna alla normalità? Cioè, come ci si reinserisce in un paese normale, tra virgolette?
Boh, se lo sai, dimmelo perché no, non, secondo, è un po' un tasto dolente, nel senso che
Aspetta, scusa se ti interrompo, così poi, perché ne parlavo anche con la persona che ho intervistato prima di te per questa rubrica, che è una giornalista, Laura Silvia Battaglia, e lei è una giornalista di guerra e quindi mi spiegava proprio dell'importanza di percorsi al rientro. Sono percorsi che le grandi organizzazioni magari fanno, qualche grande giornale, ma la maggior parte non fa, e sono proprio percorsi che permettono di, tra virgolette, decomprimere quello che hai vissuto. Però è una cosa rara, cioè nel senso.
sì, è una cosa molto rara e purtroppo in quel senso l'unica veramente tu sei, come si dice, maestro di te stesso, non so, nel senso sei tu che ti devi prendere cura di te, in primis. Devi renderti conto quando inizi a sbarellare o a essere apatico. Devi prenderti del tempo. Io dopo la Siria ho fatto 6 mesi e ricordo che i primi due andavo avanti come, e non mi ero accorta, ma andavo come uno zombie. Non avevo qualsiasi stimolo, era come fosse attutito. Ero nel mio mondo a rallentatore proprio. Probabilmente era il meccanismo che avevo creato per gestire le tensioni, per gestire, sì, insomma, abbiamo avuto qualche situazione non proprio. È andato tutto bene, ma insomma, abbiamo rischiato forte e quindi. In questi momenti la calma, è un meccanismo che io ho di ridimensionare le cose, non di sottovalutarle, ma insomma di ridurre la reazione emotiva che ho di fronte a alcune situazioni. perché non diventi eccessiva e sia possibile gestirla. Però quando si rientra non vuoi, si può continuare a avere questa modalità. Purtroppo questi percorsi, a dire la verità, io non conosco nessuno che li fa, a meno che non arrivi proprio in un momento che è chiaro che tu stai avendo un esaurimento nervoso. Però bisogna fermarsi prima dell'esaurimento nervoso, perché allora le cose sono troppo difficili. No, non sono troppo difficili, si fa e tutto, però sono più lunghe, fanno più male, sono più difficili da superare. Una cosa, insomma, di solito questi lavori sono pagati un po' meglio perché comunque bisogna contare che si ha bisogno a volte di stare senza lavoro e fermi. E quindi bisogna avere un po' di cuscinetto per avere la possibilità di dire no, io adesso mi prendo 6 mesi. E sto a casa e cerco le attività che sì, che mi piacciono. Secondo me, il primo paese è molto scioccante per renderti conto di quanto, non solo il primo, ma insomma, il primo impatto è l'Italia è una cosa e ci sono altri 1.000 paesi completamente diversi, con storie completamente diverse. Penso che un po' col tempo quello lo si digerisca un po' di più e quindi si creano dei meccanismi. Ecco, invece il rischio dal punto di vista sì, di un conflitto o quello emotivo, sì, tutti mettiamo in campo delle protezioni. Però a volte secondo me la gente non si rende conto di che protezioni si è messa intorno e non è in grado di dire ok, è il tempo di tirarle giù oppure sto andando oltre. Io ho visto gente che ha continuato, una missione dietro l'altra sempre più pesante, perché soprattutto se vedono che tu riesisti, ti mandano Iraq, Yemen, Siria, Afghanistan. Tornare in Iraq, cioè, oh, che è questa? Un anno dietro l'altro, e dopo la gente esplode.
Eh sì, perché cioè io non oso immaginare come sia possibile cioè, stare davanti a tanta violenza così, e senza sosta, senza, cioè, non lo so, non, faccio difficoltà proprio ad immaginarlo. Non.
Per fortuna, noi vediamo sempre una situazione un po' già, non siamo, il nostro staff vede la violenza, noi un po' meno, siamo comunque un po' in una bolla perché abbiamo tutta una serie di regole di sicurezza che cercano di minimizzare la nostra esposizione, insomma, non siamo quelli al fronte che tirano
Per noi
fuori.
intendi ingegneri o intendi Croce Rossa? Cioè.
Intendo lo staff internazionale e le organizzazioni internazionali difficilmente sono quelle veramente sulla linea di fronte. È chiaro che comunque la linea di fronte c'è, cioè abbiamo incidenti in cui siamo sotto la pioggia dei mortai e tutti stanno dentro e si spera che la cosa passi, o che stai facendo un convoglio e a qualcuno non è, cioè stai cercando di entrare nelle zone che sono assediate e qualcuno non è d'accordo con questo e attacca il convoglio che però magari cioè, è stato concordato con le autorità locali, con tutto. Però insomma, le vere persone che vedono tutto sono le organizzazioni locali, quindi per esempio nel nostro caso le Croce Rosse locali o le le mezzelune, per esempio la mezzaluna siriana, che è l'equivalente della Croce Rossa, o altre organizzazioni locali che hanno lo staff proprio sul fronte ad ogni momento. Loro la vedono peggio e loro hanno ancora meno supporto di noi, perché loro tornano a casa e hanno una famiglia comunque sotto. Sì. Secondo me, questo forse anche a volte ti aiuta a mettere le cose in prospettiva, perché magari non ti confronti sempre con quelli tuoi a casa, ti confronti con chi davanti a te sta dimostrando un coraggio, una forza, una tenacia, una cosa delle. Ecco, forse a me è una cosa che i siriani ti fanno la battuta e ridono e scherzano anche quando siamo dentro zone assediate, cioè sono entrata in una zona in cui facevano l'orto sulle aiuole in parte alle strade perché non c'era niente, il cibo non entrava, no, a noi era permesso di entrare molto poco, quando potevamo chiaramente portavamo, ma tipo a volte per 6 mesi non riuscivamo a entrare, quindi hanno trasformato qualsiasi cosa, però cioè riuscivano a scherzare, eccetera, comunque, in tutto questo, a tirare fuori così, anche quando si lamentavano delle cose, poi alla fine, dopo la battuta arrivava.
Si vede proprio che la Siria comunque ti è entrata dentro, cioè nel senso al di là che sicuramente, come dicevi tu prima, è il primo paese in guerra che hai visto, quindi il primo shock, probabilmente anche questo incide sul legame che c'è avuto, però c'è sicuramente qualcosa che va al di là dello shock e della consapevolezza che tu hai visto nella tragedia delle persone, dal passare alla normalità, alla disperazione che ti ha segnato, però c'è qualcos'altro sicuramente della Siria che ti è rimasto dentro, perché ne parli proprio.
Cioè, i
Torna sempre.
siriani sono un popolo, sì, un popolo pieno di cultura, un popolo che ci assomiglia molto, secondo me, per quello probabilmente, è un popolo di una ricchezza incredibile anche culturale, no? Abbiamo cristiani, sciiti, sunniti che vivono insieme. E hanno sempre vissuto insieme, insomma, e la tradizione è incredibile. Quindi immagino sia questo la. Poi io ho lavorato anche con molta gente giovane, per carità, anche quello, insomma, la voglia. Per me probabilmente è stato anche che noi abbiamo aperto un ufficio e ho assunto della gente che pensava fosse finita per loro, cioè gente che prima lavorava magari a Dubai. Allo scoppio della crisi, dicono: oh mio Dio, la mia famiglia, fammi rientrare. Arrivano, adesso non li vuole più nessuno. Adesso prima erano gli ingegneri richiesti, tutti li volevano, perché hanno un livello di istruzione molto alto, insomma, sono chiaramente nel mondo arabo, poi costavano meno rispetto magari a altri. Quindi prima porte aperte, adesso chiuso, nessun lavoro. Pensavo non fosse finita, li assumi e vedono che possono fare qualcosa e li vedi rinascere. Cioè, proprio il momento in cui uno pensa di poter cambiare qualcosa, di poter fare qualcosa, per me quello è un momento veramente di soddisfazione, perché loro sono gli unici artefici veramente del cambiamento. Quindi se riesci a instillare questo, dare l'opportunità o qualsiasi cosa in questa direzione, secondo me, ecco, sei ripagato di tutto. Per quello che d'altra parte invece è molto difficile per me lavorare in Iraq, perché per quanto tu ci provi, è molto poco quello che riesci a passare, perché lavori su uno substrato molto, sì, su una condizione, un contesto molto che si è chiuso molto, insomma, che non crede più così. Secondo me è quello, ho visto veramente della gente che mi arriva al colloquio con due straccetti, che parla piano, che è, poi scavi, poi li assumi e cambiano. Cioè la rinascita proprio. È stato, sì, è incredibile, insomma, ho questo staff che non solo il nostro, la Red Crescent che fa orari su orari, si mobilita per tutto, gestisce una serie di cose. Sì, probabilmente è quello, insomma, che carica molto. Quando vedi questa energia, insomma, la assorbi, è positivo, ti rimane.
Beh, perché è proprio il rapporto umano alla fine, no? Che fa comunque la differenza quando ti trovi in un altro paese, poi che magari il paese sia bello o brutto, che ci abbia molto da mostrarti o meno, però poi è il rapporto umano che fa la differenza. E nel momento in cui tu riesci a costruire quel rapporto e c'è una risposta, magari mentre appunto in Iraq, insomma, per motivi ovviamente comprensibili, nel senso che un conflitto così a lungo probabilmente uccide completamente qualsiasi speranza. Quel rapporto è più difficile magari da far nascere, quindi
Sì.
un po' forse anche la voglia di, che forse hai ritrovato anche in Sudafrica, nelle giovani generazioni diciamo, dell'area del Sudafrica. E
Sì, no, sicuramente.
adesso progetti?
Progetti è finire questo master.
Ma su che
No,
cos'è il
ambiente
master?
e sviluppo. Quindi è un po' più sulle politiche di gestione ambientale, sì. Sempre in visione di sviluppo. E poi boh, si riparte, insomma, vorrei cambiare, non tornare con la Croce Rossa, un bellissimo datore di lavoro, ma è molto difficile, più che altro, sì, poi voglio un po' cambiare, insomma, da ingegnere, ho sempre fatto l'ingegnere perché mi riusciva facile, ma è la cosa che meno mi interessa alla fine del lavoro. Quindi
E
dopo un
quindi
po'.
che vorresti fare?
Beh, spero di trovare qualcosa sempre sulle politiche ambientali, eccetera, ma vediamo, magari riesco a lavorare con qualche movimento, insomma. Nonostante faccia un master in una delle scuole teoricamente del neoliberismo, eccetera, sono diventata ancora più social movement.
Ma l'effetto secondo me è quello, cioè nel senso che non sei l'unica che lo sento. Quindi, ma tornerai in Italia quindi per un po'.
Ma l'idea è l'estate in Italia per poi partire sì, magari verso settembre. Adesso vediamo un po' come le cose
Vabbè, con tutti i se del momento. Io ti ringrazio tantissimo per aver partecipato a questa intervista.
Grazie a te.